In altre parole.
Il lavoro di un futurista non è predire il futuro, ma studiare il futuro. Di futuristi e di future studies abbiamo parlato ieri, abbiamo iniziato a parlare ieri con il nostro ospite Antonio Dini, che è già in collegamento con noi e che allora accolgo e saluto. Ben ritrovato, Antonio.
Grazie, buongiorno.
Allora, ripartiamo da queste parole di Harish Shah, che è uno dei futuristi che tu hai intervistato su Tech for Future, e lui tra l'altro guardando un po' anche in rete, viene definito il primo professionista di Singapore futurista, come dire, il primo futurista professionista di Singapore, che ho trovato, come dire, una definizione un po' curiosa. Puoi dirci di più di lui?
Beh, allora, la definizione è curiosa, ma in realtà sottolinea quello che è il momento storico, nel senso che stiamo vivendo da ormai un po' di tempo un'epoca di profonda incertezza e aziende, organizzazioni, ma anche governi e organizzazioni non governative stanno cercando di capire come muoversi in un territorio in cui non si sa più come bisogna comportarsi, non si sa più quali sono le logiche di funzionamento, le logiche di ingaggio per l'economia, per la società, abbiamo visto anche per la salute e la medicina. Quindi l'idea che ci siano i futuristi come professione che sta diventando rilevante in questo momento storico parte da questa constatazione. Dopodiché lui ha istituzionalizzato la sua figura per fare anche un po' di marketing, perché in realtà, nonostante sia dagli anni 60 che esista, soprattutto negli Stati Uniti, il futurismo, i future studies, gli studi sul futuro come disciplina scientifica che viene insegnata nelle università, è possibile laurearsi, fare un dottorato, è anche possibile diventare docenti universitari di queste materie, dicevo, nonostante esista fin dagli anni 60 questa disciplina, in realtà la caratteristica che rende il singolo futurista tale non è tanto l'essere diplomato o targato, ma quanto l'avere delle caratteristiche sue e un certo tipo di esperienza. Gli studi sul futuro sono una metadisciplina, nel senso che mettono insieme competenze differenti, e in particolare Shah ha avuto una serie di esperienze molto ampie, perché ha fatto giornalista, ha fatto lo scrittore, ha fatto degli altri lavori di tipo assolutamente tradizionale che l'hanno messo in condizione di fare come aveva fatto Jack London, scrivere cose perché aveva vissuto le esperienze in prima persona.
Ma insomma, questo intanto adesso era interessante ed era il punto al quale volevo arrivare, dunque, che quella del futurista è una professione, anche se io l'ho presa un po' alla larga, a dire il vero. Allora, si dicevi appunto che i future studies vengono proposti nelle università, in diverse università, ma ci sono dei luoghi dove i future studies si studiano di più, diciamo, dove ci sono più università che offrono questo percorso?
In Italia ci sono due centri nei quali sono più forti e visibili, che sono Napoli e Trento. Ci sono anche altre cattedre e corsi in Italia. In Svizzera a Zurigo, e nella mia esperienza, e soprattutto nel nord dell'Europa, Oslo in particolare è una sorta di capitale del futurismo europeo. Negli Stati Uniti il futurismo, poi, oltre ad essere stato istituzionalizzato, se vogliamo, gli studi sul futuro sono figli di una ricerca che era iniziata negli anni 60 con la creazione dei primi think tank, tipo la Rand Corporation. Nascevano dal bisogno negli anni 50-60 di capire che cosa sarebbe successo durante la Guerra Fredda, in qualche modo prevedere gli scenari possibili. Negli Stati Uniti hanno avuto una crescita negli ultimi 20-30 anni molto forte, soprattutto nella Silicon Valley, perché il futurismo si intreccia, è un po' l'elefante nella stanza la tecnologia, si intreccia col digitale, si intreccia con tutti quei cambiamenti che sono quelli che producono buona parte dell'incertezza nella previsione del futuro che c'è adesso. Se vogliamo immaginare solo l'impatto che l'intelligenza artificiale potrà avere sui prossimi non 50 anni, ma anche 5 o 2 anni delle nostre vite, ci sono scenari e ci sono speculazioni nel senso ricerche della verità attraverso il pensiero e la riflessione, non nel senso di speculare, che si usa tradizionalmente, ci sono appunto riflessioni e speculazioni su quello che potrebbe essere o come potrà diventare il mondo, su quali sono i futuri possibili.
Ecco, allora a questo punto, pensando ai futuri possibili e a come prepararci per questi futuri possibili, uno dei temi che viene in mente è sicuramente quello della scuola o della didattica. Ecco, quali sono allora le nuove sfide in questo contesto?
Beh, questo qui è un contesto che è estremamente delicato. La persona più autorevole, diciamo, è una gara di autorevolezza quella delle persone che ho intervistato, ma è Solail Inayatullah, il padre del futurismo moderno, quello che ha costruito il framework di analisi più utilizzato in questo momento, che si chiama CLA. Lui sostiene che, sulla base dei suoi studi, la trasformazione dell'insegnamento, della didattica, della scuola sarà profondo e radicale, potrebbe essere profondo e radicale, ci saranno resistenze, ci saranno ovviamente tutti gli assestamenti che possiamo immaginare. La direzione verso la quale si va però è il trasferimento delle nozioni non più tramite i docenti, non più tramite le professoresse e i professori, i maestri e le maestre, ma tramite sistemi automatici intelligenti smart. Per gli studenti, dice lui, sarà possibile letteralmente parlare con la storia, parlare con la matematica, parlare con tutte le discipline che si insegnano a scuola. Perché? Perché ci saranno intelligenze artificiali addestrate caricate di tutte le nozioni che servono per fare la parte più didattico-nozionistica. Questo trasforma non solo il modo con cui apprendono gli studenti, ma dovrebbe, secondo lui, trasformare anche in realtà l'identità di chi insegna, che non dovrebbe essere più un mediatore di competenze intese come nozioni, una persona che va a fare lezione trasferendo il contenuto del libro a parole nella testa degli studenti e delle studentesse, ma dovrebbero trasformarsi delle persone capaci di offrire aiuto, mentorship, orientamento, facilitazione, aiutare le persone a diventare, le giovani persone a diventare giovani persone adulte e da un certo punto di vista fare qualcosa che è estremamente più interessante che non ripetere a memoria anno dopo anno quello che c'è nei libri di testo. Tra parentesi, lui mentre mi diceva queste cose mi ha fatto venire in mente, gliel'ho detto, si è messo a ridere, una battuta che avevo trovato un po' di anni fa, per caso me l'aveva detta una persona che mi diceva: guarda che in realtà a scuola i veri ripetenti, le persone che sono state veramente bocciate, sono i professori, non sono gli alunni cattivi, perché loro sono condannati ogni anno a ripetere lo stesso libro di testo, lo stesso programma anno dopo anno. Beh, questo approccio potrebbe cambiare in maniera radicale grazie alla tecnologia e all'intelligenza artificiale.
Ecco, adesso noi abbiamo parlato degli insegnanti, no? Quindi quando si parlava anche a microfoni spenti, insomma, si diceva della necessità oggi anche di, come dire, migliorare quelle che sono le proprie skills, no? Quindi questo si dice forse upskill, non so se adesso è corretto, ma è una cosa che non riguarda evidentemente soltanto gli insegnanti, insomma, ma riguarderà un po' tutte le professioni.
Riguarda tutte le professioni del mondo del lavoro, anche perché queste sono analisi che i futuristi usano ma non fanno loro, le competenze che si acquisiscono con gli studi superiori universitari, quindi le competenze più specifiche, non la grammatica o la matematica, diciamo, l'80% di queste competenze diventa obsoleto dopo 5 anni dalla laurea. Quindi evidentemente il progresso, il cambiamento del tessuto è tale che è necessario imparare cose nuove. Imparare cose nuove lo possiamo vedere in due modi. Da un lato i termini che vengono usati nel change management, nella gestione del cambiamento all'interno delle imprese, sono upskill e reskill, cioè ridare competenze, skill alle persone che si occupano già di un determinato tipo di problema, ma c'è stato un cambiamento all'interno di questo, oppure upskill, se c'è da fare uno spostamento verso l'alto, cioè aumentare le competenze aggiungendo anche un punto di vista più alto. Io questo qui mentalmente me lo immagino pensando all'introduzione della calcolatrice o all'introduzione del foglio di Excel, nel senso che la contabilità si faceva a penna, a mano, da parte dei contabili, ma non è che i contabili hanno smesso di aver senso quando è arrivata la calcolatrice, hanno semplicemente dovuto imparare a usare la calcolatrice e questo qui è un reskill, mentre invece quando si è dovuto imparare a usare Excel, che è molto più complesso di una calcolatrice perché permette di fare altre cose, è un upskill, è una crescita delle competenze. Ma il futurista di turno, cioè in Ayatollah, mi diceva che in realtà il processo di apprendimento passa anche attraverso un processo di disapprendimento. Cioè lui dice: per imparare cose nuove devi disimparare parte delle cose vecchie, perché altrimenti non riesci a capire dove sta l'elemento di novità, se rimani legato a delle nozioni precedenti. E lui sostiene che questo è il processo più difficile, è quello verso il quale tutti si oppongono. Mi ha fatto un esempio abbastanza scioccante, se vuoi, che è quello delle persone che vengono operate per problemi cardiaci, operazioni a cuore aperto, e lui dice: dopo l'operazione, un'operazione importante al cuore, non solo un trapianto ma di cambiamento di valvole eccetera, bisogna cambiare radicalmente lo stile di vita, la dieta. Solo il 20% delle persone lo fa. Quindi anche con una motivazione così forte, sono pochi quelli che imparano un modo nuovo.
Le resistenze, come si suol dire, sono dure a morire. Allora, siamo quasi in chiusura, io avevo ancora una domanda al volo, e cioè: tra i tanti futuristi che tu hai incontrato, adesso noi abbiamo visto Harish Shah di Singapore, oppure in Ayatollah di Taipei, ma ce n'è uno o una futurista in particolare che ti hanno colpito?
A me ha colpito molto un toscano, un fiorentino, Francesco Disa, che in realtà come preparazione è un filosofo e fa anche l'artista visivo, ma lui dice che le due cose sono uguali, perché la filosofia e l'arte visiva sono due modi per dialogare alla stessa maniera. E lui affronta il futuro proprio sulla base del concetto della speculazione che citavo prima. Speculazione intesa come ricerca del vero attraverso il pensiero. Mi ha molto colpito perché, come tutti i filosofi, e si fa il futurista avendo dei background molto diversi, è in grado di portare una serie di immagini, di testimonianze, di punti di vista che sono molto facilmente comprensibili. Lui mi ha fatto l'esempio, mi ha colpito tantissimo, del contadino, al quale, se noi portiamo una nuova tecnologia al posto della zappa con cui lavora nel campo, lui dice: la tecnologia in realtà è neutra, perché se la tecnologia può essere usata da lui ci ringrazierà, se invece gli toglierà il lavoro e farà tutto la macchina si arrabbierà. Ma il fatto che lavori o non lavori lui non è un problema della tecnologia, è un problema politico. E quindi tante volte noi diciamo che sono le tecnologie che creano problemi, ma in realtà sono problemi politici, non tecnologici.
E insomma, questo tema dei futuristi è davvero affascinante, ci ha affascinato per ben due mattine. Antonio Dini, grazie per essere stato con noi. Noi ci ritroviamo sempre domani qui alle 8:18 su Rete 2. Grazie, a domani.
A domani. Rete 2.